Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di Magneticast, nuova anche in una veste nuova, quindi con Lisa come editrice, Davide sound design qua di fianco a noi, quindi abbiamo avuto un pochino di emozione all'inizio, ovviamente perché è la prima volta che lo facciamo con questa totale nuova veste, dopo che nelle puntate precedenti c'era un po' tutta la squadra al completo e quindi era un po' meno di apprensione nel partire con la puntata. Grazie Lorenzo, grazie mille per aver accettato questo invito e grazie per aver avuto la pazienza di questo incipit che mi piaceva fare, tanto per rompere il ghiaccio.
No, assolutamente ci sta, grazie a voi per avermi invitato, sono qua volentierissimo a fare una chiacchierata, è molto bello essere anch'io a Magneticast.
No, fantastico, fantastico. Lorenzo Iroldi, quindi il cognome dice tutto.
Sì.
Abbiamo avuto Davide, abbiamo avuto Matteo, anche i nostri ospiti, quindi magari qualche domanda l'hai già sentita se ci hai ascoltato. Mi dicevi che qualche puntata
sì.
L'hai ascoltata, ma non in maniera assidua, vedremo di recuperare.
Assolutamente, assolutamente.
Ok, però mi dai l'occasione anche di riprendere un po' e spiegarti quello che sarà l'ossatura, ovvero... sarà una chiacchierata decisamente informale, assolutamente l'intenzione è quella di non mettere a disagio in nessun modo, quindi nessuna domanda provocatoria o indagare troppo nel torbido del passato, semmai ci può essere nel torbido in un passato. Partiamo da quanto tempo sei in Magnetic Media, di cosa ti occupi in Magnetic Media, quindi parliamo della sfera lavorativa, passando poi attraverso quello che è il tuo percorso, quelle che sono le tue passioni, per darti l'opportunità di farti conoscere, per darci l'opportunità appunto di conoscerti in maniera più approfondita. Alla fine ti chiederemo un regalo, se te la sentirai, come te la sentirai, qualcosa che vorrai condividere con noi, che ti identifica e che appunto hai voglia di consigliarci, che può essere un libro, che può essere una canzone, che può essere un'esperienza, insomma davvero qualsiasi cosa tu ti senta di voler condividere con noi. Ho già parlato fin troppo quest'oggi, quindi se sei d'accordo partiamo.
Assolutamente.
Fantastico. Da quanto sei in Magnetic Media e di cosa ti occupi?
Allora, formalmente in realtà io non è tantissimo che sono in Magnetic Media. L'attuale mia occupazione, quindi quella di prendermi cura del museo e delle iniziative legate alla nostra collezione, formalmente la sto occupando da circa un annetto a questa parte, soprattutto con l'esperienza fatta l'anno appena passato preparando Computer Stories, la mostra che abbiamo realizzato con la nostra collezione. In realtà, sotto un altro punto di vista, io Magnetic Media, bene o male, la frequento un po' da sempre, da quando sono piccolo, perché chiaramente essendo il maggiore dei figli di Damiano un po' ricordo i vari passaggi, ricordo bene anche l'evoluzione dell'azienda, per cui è molto bello adesso finalmente avere un ruolo che ha a che fare anche con l'azienda e anche con il nostro patrimonio, con la collezione di mio papà. Quindi direi che appunto è un annetto che sono qua in pianta proprio ufficiale, stabile.
Okay.
E chiaramente poi sono partita IVA, per cui ho fatto anche diversi lavoretti precedenti, ho dato una mano durante il progetto Italgas a Torino.
Ok, infatti quello che ti volevo chiedere innanzitutto, mi hai detto sei quello più grande, quanti anni hai?
29 fatti settimana scorsa.
Auguri, ancora, allora perfetto. E ufficiosamente, in realtà, quindi sei ufficialmente da un annetto, in realtà appunto che cosa ti aveva portato prima in azienda? Mi ha un po' anticipato la domanda.
Ecco, sì. Beh, fondamentalmente io ho cominciato a dare una mano dove c'era bisogno, un po' fin da quando ero ragazzino, magari perché avevo bisogno anch'io di mettermi qualche soldino in tasca, e quindi papà mi diceva vai a dare una mano in negozio, quando avevamo ancora il vecchio negozio in centro Bergamo,
okay.
Piuttosto che qui ho fatto due o tre anni appunto consegnando gli iPad, piuttosto che mettendo i vetrini a centinaia e centinaia di iPhone, facendo gli enrollment per gli iPad di H-Farm, quindi tutti lavori molto semplici ma che poi piano piano mi hanno sempre tenuto a contatto con Magnetic Media, anche nel livello proprio più basilare, quindi proprio preparare l'iPad, andare in H Farm, consegnarlo.
Beh, lasciami dire, hai detto più semplici, però anche quello che un poco ci contraddistinguono, che quel valore aggiunto, non so, i servizi,
senz'altro,
quella cura.
Devo dire che sono sempre stato molto contento, un po' perché la possibilità di mettermi in gioco c'è sempre stata, e adesso finalmente comincio anche a prendermi cura di qualcosa che è in linea poi con la mia preparazione e anche con la mia storia precedente, ecco.
Ok, lì ci arriviamo, infatti, però ci arriviamo per gradi. Hai detto che ti occupi appunto della cura del museo, immagino ci sia una passione dietro, e qua te lo chiedo.
Assolutamente.
Ok, passione da dove nasce un po' mi viene, si può intuire.
Allora, è abbastanza...
più come nasce magari.
Esatto, è abbastanza particolare il discorso, perché chiaramente noi abbiamo una collezione di retrocomputing che certo. Non è... ma è stato un argomento su cui io mi sono approcciato all'immediato, perché la mia passione erano i computer. In realtà io ho una formazione umanistica, sono molto appassionato di storia, okay. E in generale un pochettino anche di storie nella storia, quindi diciamo okay. Tutte quelle piccole cose che puoi andare a scoprire dietro l'oggetto, dietro la vicenda. E con l'interesse e la grande passione di papà per il retrocomputing mi sono naturalmente avvicinato anche agli oggetti che abbiamo qua, e seppure non fossi originariamente appassionato, questa passione è cresciuta avendoci a che fare, scoprendo per l'appunto le storie dietro a queste macchine, scoprendo un po' l'universo anche che c'è dietro, e piano piano si è costruita sopra questa mia passione per la storia anche una passione per questo momento storico, per l'evoluzione di questo settore, e anche chiaramente perché avendo questa grande collezione è impossibile passare nei corridoi di Magnetic Media, certo, e non chiedersi che cos'è quello. E poi chiaramente, come possiamo immaginare, avendo papà a casa che si, diciamo, che non si risparmia anche lui con aneddoti e storie interessanti, per cui chiaramente poi ti nasce l'interesse e la passione.
Traspare un sacco questa passione, è bellissimo, davvero.
Grazie mille.
Ma mi hai dato un assist, ovvero sulla tua formazione, quindi più umanistica?
Assolutamente.
E quindi ti chiedo, percorso di studi?
Ecco, percorso di studi, travagliato.
Nel senso che sei andato a travagliato.
No,
Battutono.
Esatto. Beh, allora, fondamentalmente io ho studiato alle scuole superiori al liceo artistico di Bergamo,
okay.
Sempre per un interesse verso l'arte, verso la conservazione anche dei beni storici, però poi all'università ho fatto qualche anno di filosofia, e la cosa mi ha formato su un altro tipo, diciamo, di interessi, di stimoli. Il mio contatto con il mondo universitario purtroppo è stato meno entusiasmante da parte mia di quello che mi aspettavo, ho avuto degli anni un po' travagliati, non
ma
sono
sei passato da... scusami, io se...
No.
Ti faccio delle domande, mi inserisco...
Assolutamente.
Su alcuni argomenti che magari mi piacerebbe appunto riuscire a sviscerare con te. Come sei passato dalle superiori, quindi artistico, quindi più storiografico, come mi hai detto, nel senso più l'attenzione per la cura dei beni culturali, alla filosofia?
Beh, in realtà è stato molto merito un po' del mio professore che avevo alle superiori, okay. Che è riuscito tantissimo a farmi appassionare alla filosofia, e un po' al fatto che io poi mi sono approcciato a letture, comunque sia di autori dei più disparati in realtà all'epoca, perché non avevo una vera e propria formazione, mi leggevo un pezzo di Platone, un pezzo di Frammenti, un pezzo di
certo.
Nietzsche, un pezzo di Kant, e sono sempre stato molto affascinato, no? Per cui andare a studiare l'argomento in quel momento lì era proprio una grande passione, un grande interesse personale, anche perché vedo la filosofia tuttora un po' come la, diciamo, la fondamenta di tutto l'edificio, no? Della cultura umana. Si può fare scienza, si può fare storia, si può fare tecnologia, però alla base c'è sempre il pensiero, la filosofia tratta del pensiero, per quello è proprio la base fondamentale su cui si costruisce tutto il resto, e infatti è una formazione che per gli anni, per l'esperienza che ho fatto, mi ha lasciato sicuramente un'impostazione diversa nell'approcciare certe idee, su questo ne sono abbastanza sicuro.
Certo, cioè, beh sì, un po' mi ci rivedo, nel senso io avevo fatto un indirizzo turistico alle superiori, scelta vabbè, non molto consapevole, però se avremo modo un giorno ti racconterò il perché di quella scelta. Non avevo voglia di fare quello che c'era a programma e mi facevo prestare i libri dai miei amici che facevano il liceo scientifico, quindi ecco. Magari invece di studiarmi, boh, che ne so, qualsiasi cosa fosse una materia, non mi dice niente, magari mi leggevo Hegel, quindi o Platone, ma mi leggevo che studiare senza che qualcuno ti aiutasse è un diverso. Po'... Quindi era più prendere concetti, per dirti anche Nietzsche, così parlò Zarathustra.
Sì.
Ci ho provato, non ci ho capito niente.
No, in realtà, sì, ma in realtà penso di non averci capito niente neanche io, pur dopo gli studi.
Beh, in tanti in realtà non ci hanno capito niente, l'hanno un po' frainteso con il concetto di superuomo e di oltreuomo.
Esatto, soprattutto nel decennio 30-40.
Vabbè. Esattamente.
Fondamentalmente mi viene da dire che è un po' lì lo stesso approccio che ho avuto io. Cioè, compravo dei libri, non li capivo subito, però mi affascinava tantissimo.
Certo.
Poi per fare un salto avanti, appunto, ho avuto un'esperienza un po' travagliata all'università. A un certo punto ho deciso di interrompere il percorso che stavo facendo, di non andare avanti e di dedicarmi invece a di tornare quasi sui miei passi e tornare all'arte. Okay. Quindi ho speso un anno quasi a Big Rock, la scuola di concept art di H-Farm, per studiare la grafica digitale e ho preso proprio il master come concept artist, come grafico digitale. Io amo disegnare, mi piace molto.
Okay.
E quindi ho fatto un po' di tempo a fare qualche lavoretto di tipo grafico, di tipo, diciamo, faccio soprattutto magliette, soprattutto copertine di CD per musicisti, per cose di questo tipo. E quindi fondamentalmente un po' mi sono buttato in quel senso. Poi però, come al solito, torna l'interesse, torna la voglia, okay, di avere a che fare con l'umanistico. E da cosa nasce cosa, era già, comunque, visto che la grafica non è che mi desse da mangiare, stavo già lavorando un po' per Italgas, un po' per altri,
okay.
Complice poi anche il Covid, che non era il migliore dei periodi, fondamentalmente decido di ributtarmi in Magnetic Media proprio per occuparmi un po' della collezione. Dopo poco esce questa possibilità di Capitale della Cultura col bando per fare la mostra, mi affianco ad Andrea Biffi e alla nostra Lisa per preparare. Da lì poi le cose sono andate abbastanza in fretta, fatta la mostra, o poi adesso stiamo preparando un po' il progetto per quello che sarà il futuro del museo e del rapporto tra il museo e Magnetic Media come azienda.
Fantastico, iperstimolante.
Assolutamente.
Colgo l'occasione di quello che hai detto prima, ovvero di disegnare copertine di dischi anche,
esatto,
perché se non mi sbaglio, la nostra investigatrice ha detto che hai una passione per la musica, giusto?
Esattamente, io sono un musicista, suono da più di 10 anni ormai.
Che cosa?
Il mio strumento è la chitarra.
Okay.
Ci tengo a precisare, elettrica, perché i miei vorrebbero che magari facessi qualcosa di un po' più tranquillo, chitarra acustica classica. No, io sono 10 anni che faccio casino e suono heavy metal con la chitarra elettrica.
Ok. Gruppo preferito?
Domanda più difficile dell'universo. Non saprei dirti un gruppo, posso dirti...
I primi tre?
Beh, al momento ti direi che c'ho 3 indirizzi principali, difficile, che, ma probabilmente prima volta che uno potrebbe sentirli nominare.
Okay.
Ti dico tranquillamente As I Lay Dying, che è un gruppo di metà, inizio 2000, in primi anni 2000, metal americano, senz'altro. Probabilmente che ultimamente sto ascoltando un gruppo giapponese che si chiama Pale Dusk, con cui abbiamo suonato recentemente, che probabilmente è il tipo di musica più allucinante che io abbia mai sentito. Mischia praticamente qualsiasi cosa, cioè diciamo che sulla tela dell'heavy metal dipinge con tutto, dall'elettronica al jazz al pop.
Ok.
E poi...
Aspetta se mi fermo, ma avete suonato da poco? Dammi la dimensione, nel senso, tu suoni con un gruppo?
Sì.
Per ammazzare il tempo invece di andare a fare a partire il calcetto, suonate in sala prove?
No, noi abbiamo io ho un gruppo attualmente, in realtà, che va avanti anche questo da 7-8 anni.
Okay.
Ci chiamiamo Waves in Autumn, e fondamentalmente è un gruppo abbastanza... ci muoviamo non male, devo dire. Abbiamo,
okay,
diversi concerti, generalmente dalle 100 alle 300 persone. Con comunque sia cachet, ci spostiamo, abbiamo fatto diverse date qua nel nord Italia. E è un bel modo anche di mantenersi attivi sotto un altro fronte creativo, non solo appunto per suonare in sala prove con gli amici per godersi la musica, ma anche per provare a costruire delle esperienze sulla musica, che è quello che a me interessa di più in quell'ambito.
Certo, certo. Ma avete un impresario che vi trova le date? O
no, è tutto completamente indipendente. Noi gestiamo dalla parte social media fino alla parte di booking. Praticamente l'unica cosa che non facciamo da soli è la registrazione, a cui ci siamo affidati a diversi professionisti, diversi in Italia, che hanno prodotto anche alcuni artisti abbastanza importanti, così come adesso l'ultima registrazione l'abbiamo fatta con un australiano.
Ok, ma quindi il sogno nel cassetto di viverci di questo c'è, rimane oppure?
Ma in realtà diciamo che il sogno nel cassetto è diventato qualcos'altro, cioè... Okay. Penso che quando ho cominciato l'idea ci fosse di dire magari può essere un lavoro. Uh-huh. In realtà quello che vedo oggi è che non è tanto la dimensione professionale intesa come farlo di lavoro, quindi fare solo concerti, fare solo musica, che in realtà col mercato della musica attuale è sempre più difficile, è sempre più complesso, soprattutto per i meccanismi di streaming, è tutto basato sull'advertising social, okay. È tutto molto... tra l'altro qui in Italia siamo pure sottopagati, è difficile farsi valere anche a livello legale, noi facciamo una grande fatica per farci pagare a volte, nonostante esistano belle realtà come Doc Servizi che si occupa di dare una mano agli artisti. Però non è facile, ma ci si rende conto che il guadagno, il viverci, non significa necessariamente fare di quello il tuo lavoro al 100% della tua vita. Spesso significa riuscire a portare avanti un bel progetto e togliersi delle importanti soddisfazioni.
Certo.
Io magari non potrò mai campare facendo i concerti, perché un locale con 200-300 persone qui in Italia ti paga 400-500 euro nemmeno, che fondamentalmente diviso 5 persone per poter investire nel progetto non è abbastanza. Però l'esperienza di farlo, la gente spettacolare che conosci in questo settore, anche le competenze che costruisci, noi gestiamo da 3 o 4 anni tutta la parte social media, la parte di advertising, la parte anche di costruzione di siti web e relazioni con PR eccetera eccetera, e sono tutte competenze che poi ti ritrovi costantemente a mettere in pratica anche in altri certo. contesti, in altri settori. Banalmente io ho imparato tramite la musica a fare tutta la parte grafica di advertising, anche in gran parte di poster, copertine, cose di questo tipo. Puta caso mi è servito tantissimo quando abbiamo fatto la mostra per aiutare quelli che sono poi anche i grafici che ci hanno fatto i lavori, ma per aiutare poi nella costruzione dei varie locandine per l'evento del giorno dopo, per la cosa che serviva. Allora sì, mi sono ritrovato a usare gli stessi criteri che però uso per la musica.
Certo.
Quindi è tutto fuso.
Ma siete una cover band di settori o fate musica vostra?
No, noi facciamo del tutto musica originale,
okay.
Fondiamo quello che è il punk hardcore con il rock classico, diciamo, quindi abbiamo un sound che dire, oddio, se lo si chiede ai miei genitori, agli amici, ai miei fratelli, ti diranno che spacca padelle. In realtà rispetto a quello che ascoltiamo noi personalmente è decisamente più divertente, è decisamente un pochettino più punk, e quindi direi che sì. Se qualcuno effettivamente qua magari ascolta musica rock e metal, magari che provi a darci un'ascoltata,
okay.
Non siamo così indigesti.
Ok, va bene. E per farlo come facciamo? Dobbiamo ascoltarvi dal vivo o avete pubblicato qualcosa?
No, abbiamo pubblicato fondamentalmente, siamo esattamente in questo momento sotto la pubblicazione del secondo EP.
Ok.
Quindi abbiamo rilasciato giusto venerdì scorso un singolo. Siamo su tutte le piattaforme, da Spotify a YouTube, Apple Music, dappertutto, e ci sono i video musicali su YouTube.
Ok, vuoi ripetere il nome così?
Esatto, Waves in Autumn, onde in autunno in inglese.
Ok, 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 ok. Va bene, quindi abbiamo toccato l'argomento del sogno nel cassetto, che non è questo allora, e quindi qual è? Hai un sogno nel cassetto? È cambiato nel tempo? È sempre quello da quando sei piccolo?
Beh, fondamentalmente si potrebbe dire che se adesso ho un sogno nel cassetto, che in realtà vedo come qualcosa di più possibile magari in anni di lavoro, che non un vero e proprio sogno, è quello di poter continuare a lavorare, ad avere a che fare nella mia vita con la cultura, con la storia, che è un po' anche quello a cui mi ha avviato la nostra esperienza col museo e l'esperienza della mostra. Perché dalla musica trarrò sempre qualcosa di bello, trarrò sempre delle esperienze splendide, ma riuscire a costruire effettivamente anche un ambito lavorativo, un ambito proprio di vita intorno a quello che penso sia uno degli argomenti che veramente mi fa sentire appassionato, mi trascina, poter consolidare un vero e proprio ruolo professionale, un'esperienza in questo settore, per me adesso diciamo che è proprio un po' il sogno.
Ok, in bocca al lupo. Beh, tra l'altro Alessandro Barbero è appena andato in pensione.
Ecco, magari aveva bisogno di qualcun altro.
C'è un posto vacante.
No, beh, oddio, il vate, no, non mi sento personalmente, penso di aver consumato ogni sua lezione.
sì, ma io l'ho conosciuto tramite podcast, che piccola parentesi, non sono mai stato un fruitore di podcast, ma neanche durante la prima stagione, se vogliamo chiamarla così, di Magneticast, sono diventato assolutamente appassionato e continuo ad ascoltarne.
Sì. Diventa addictive, no? Diventa una dipendenza. A un certo punto ti abitui.
E ne ho ascoltati diversi di Barbero, che è assolutamente affascinante.
Sì, assolutamente. Per me è il miglior divulgatore storico in Italia attualmente, cioè quella capacità, ma questo lo vedo perché spesso ci scherziamo, ma capita spesso, cioè i ragazzini di 15, 16, 17 anni gli fanno il pieno alle conferenze, fanno le meme su di lui.
Sì.
Ed è un professore universitario che parla di storia, tra l'altro anche con una fattualità non da ridere, per cui
certo.
È bello vedere che ci siano anche dei personaggi che riescano veramente a far appassionare di tutto ciò le generazioni più giovani. È un po' nel piccolo anche quello che vorrei fare io, anche col nostro museo, col nostro mondo.
In bocca al lupo.
Grazie
allora,
mille, assolutamente.
Fantastico. Cambiamo argomento, in parte, però parliamo di passioni, altre passioni?
Beh, senz'altro, come dicevo prima, il disegno.
Sì?
Io adesso l'attività grafica è sempre minoritaria dal punto di vista del venderla, del fare lavori su commissione. Mm-hmm. Qualcosina faccio, ma principalmente io amo disegnare, è qualcosa che, su cui passo anche le ore potenzialmente. E effettivamente direi che ho un'enorme quantità di disegni non pubblicati che dovrei probabilmente trovare sotto qualche forma sui social o non lo so, da far vedere, però sì, direi che quando non suono, quando non faccio qualcosa per il museo, di solito sto disegnando. Altrimenti, altra grande passione, senz'altro, io adoro viaggiare, ma anche viaggiare da solo, andare da solo a esplorare posti. Ed è qualcosa che vorrei fare di più. Ho avuto qualche esperienza molto bella nel tempo, negli anni, e il poter.
Fammi un esempio.
Quello che forse mi ha rotto il tabù, senz'altro, è stato che a 19-20 anni, appena finito il superiore, in sostanza, ricordo che il mio regalo per il diploma fu di chiedere a mio padre di prendermi il biglietto del treno, quello Interrail, con cui andare, e mi feci in una quindicina di giorni, per conto mio, tutta la Francia, fino a salire in Olanda, girato i Paesi Bassi e sono tornato giù. Era la prima volta che uscivo da solo. Per conto
Bellissimo.
Mio, avevo sto mito di, soprattutto volevo andare a vedere bene Parigi, poi volevo andare ai Paesi Bassi, Amsterdam, altre zone, e quindi ho fatto il viaggio da solo.
E com'è stato?
Beh, per me che avevo 20 anni e che ero diciamo un pochettino anche, io non sono mai stato uno che spruzza di energie, cioè se uno presenta mio fratello Matteo, ecco, lui è molto più lanciato di me come persona, io sono sempre stato un po' più timidino. La prima volta a trovarmi fuori è stata una bella sfida, ma poi dall'esperienza che ho fatto lì ho detto no, andare in giro da solo è una figata.
Certo, ok, bellissimo. Okay. C'è stato un momento in cui hai avuto proprio paura?
Ma direi che per fortuna non mai, o almeno ho avuto più paura in contesti di tutt'altro tipo che non quando ero in giro da solo. Cioè è stato alle volte paradossalmente più brutto trovarmi in certe zone con il gruppo, chiaramente, che non... Eh sì, perché d'altronde per il nostro genere musicale spesse volte i luoghi di riferimento diventano centri sociali, diventano zone un po' più... che non sono sempre esattamente localizzate nelle zone migliori.
Certo.
Ho sempre avuto solo esperienze positive, trovato sempre gente spettacolare, però fuori, spesso un posto dove andavamo tantissimo a suonare noi 5-6 anni fa era Rozzano.
certo.
E chiaramente il locale è bellissimo, la gente però appena uscivi e poi dovevi fare avanti e indietro, ce ne sono stati diversi di personaggi un po' ambigui che okay, vengono, okay, ti fermano, ti chiedono.
E invece tornando sul viaggio, quello dell'Interrail, ottimo che non ci sono stati momenti di tensione, momenti di paura. E invece diametralmente opposto, il momento più bello, più emozionante?
Ma il momento senz'altro più emozionante per me, beh, durante quel viaggio è stato probabilmente il terzo o quarto giorno, quando ho fatto i primi 3-4 giorni fatti a Parigi.
Ok.
E dovevo andare a prendere il treno per poi spostarmi verso Amsterdam.
Ok.
E lì mi sono effettivamente reso conto del dire: cazzo, sono in giro da qualche giorno per conto mio a vedere tutte le cose che mi piacciono, con lo spazio anche per dedicarmi un po' a pensare alle mie cose, al mio tempo, a godermi al pieno anche dove sono e cosa sto facendo, senza limitazioni, senza restrizioni di alcun tipo. E quello è stato un momento proprio di presa di coscienza. E quindi
bellissimo,
proprio bello.
Te lo chiedo con un po' di invidia in realtà, perché avrei voluto farlo, ma non l'ho mai fatto. Quindi viaggiare da solo per lavoro, sì, quello ovviamente con gli anni è venuto, però mi ricordo quegli anni anche, per esempio, mi hai fatto venire in mente il primo viaggio in treno per andare in università a Milano, che io mi sentivo proprio ragazzo di campagna, no? Per fortuna che avevo trovato due amiche, due ragazze che conoscevo, che facevano più o meno lo stesso viaggio, e io arrivavo, mi ricordo, spaurito con in stazione centrale, prendi la metropolitana, oddio come si legge, come si capisce cosa devi prendere. Quindi mi ero fatto spiegare, io sapevo a memoria cosa dovevo fare, perché non sapevo bene come leggerlo, cioè avevo questa pressione e avevo 20 anni più o meno, quindi
è sempre un po' traumatico. D'altronde trovarsi ci sono certi, tra l'altro, certi posti più leggibili di altri. Io direi che Milano in assoluto è uno dei più di, perché rispetto ad altre capitali europee, tuttora io la metro di Milano non la capisco.
Ok, la ricordi, esatto. sai come esatto. Ci si muove. Beh, paradossalmente Lisbona mi è piaciuta un sacco. Io ho visto ragazzini di 13 anni girare tranquillamente in metropolitana la sera.
Assolutamente.
Perché era tranquilla, cosa che non farei o non avrei il pensiero se mio figlio a Milano dovesse fare.
In effetti sì. Beh, tipo, io che ricordo su questa linea che mi aveva stupito tantissimo, era che la prima volta che sono arrivato ad Amsterdam, uno se la immagina come una città un po' dei balocchi, la Las Vegas europea, no? Cioè comunque sia...
Soprattutto a 20 anni.
Esatto, ci sono un pochettino, no? I classici topic di quella città. E io mi aspettavo di trovare una situazione un pochettino perlomeno borderline. Eppure ricordo di aver fatto tardi una sera, di essere saltato su un metro, come si chiamano, una sorta di tram in mezzo alla città, la notte alle 2:30 del mattino. C'era la signorina col desk dentro il tram, tutti seduti zitti, tranquillissimi, c'erano anche un paio di anziani, e ho detto, fosse stata per l'appunto Milano o Brescia o Venezia,
anziani non c'era,
cioè no, assolutamente, ma poi tutto ordinato, tutto pulito, tutto fantastico, funzionante, e fantastico. Ci sono rimasto perché uno si cioè io mi aspettavo, no,
sì.
Dei balocchi, in realtà, certo. È molto meglio di quello che pensavo.
Ok, fantastico. Guarda, grazie mille, siamo arrivati alla fine, quindi
grazie,
è arrivato il momento di chiederti il regalo.
Beh, allora, se c'è qualcosa che vorrei condividere con tutti, senz'altro, mi sarebbe molto bello, per chi fosse interessato, per chi ha ancora questa curiosità e per chi magari non l'ha sentito da parte di papà, che è senz'altro il migliore a raccontarla, per chi volesse, io sono sempre a disposizione per un giro al museo, per raccontare a noi o a eventuali amici e clienti quello che è qua, quello che è la nostra collezione, il lavoro che stiamo facendo e che un po' rappresenta anche quello che voglio dare io in Magnetic Media. E poi, se qualcuno fosse curioso, come dicevo prima, se date un'ascoltata alla musica che faccio col mio gruppo, sicuramente potrete vedere un aspetto anche di me stesso, di quello che probabilmente poi non traspare, perché io generalmente sembro sempre uno un po' più timidino, più tranquillino, in realtà c'è anche quell'aspetto lì che di solito non ci si aspetta.
Stacchi la testa e pipistrelli sul palco come oggi.
Beh, potremmo pensarci, di plastica magari.
Se è più sostenibile.
Esatto.
Qualcosa di biodegradabile.
Esatto.
Ok, grazie mille.
Grazie a voi ragazzi.
È bellissimo la passione con la quale sei illuminato quando intanto che stavi dicendo quello, quindi sì, assolutamente, almeno personalmente sfrutterò questa cosa, e se posso permettermi ho trovato molto dolce, molto intimista il fatto che per la prima volta ho sentito da Damiano definito papà. Non Damiano, perché anche nelle altre interviste è sempre Damiano che ci sta. Lasciamelo dire, nel senso, perché ci sta sul posto di lavoro il fatto che ci sia questo distacco.
Assolutamente.
È doveroso.
È una forma di rispetto. Poi quando si parla in maniera più...
Chiaro, però l'ho trovato molto dolce e mi ha fatto molto piacere.
Sì, d'altronde a me capita anche qua in azienda qualche volta, so che bisognerebbe un po' mediarsi, però è naturale, sai, riesce papà.
Sì, guarda, mi fermo al fatto che l'ho trovato molto dolce.
Grazie mille.
Il resto. Grazie mille a te, grazie della chiacchierata, grazie del tempo e con tutti, come sempre, ci troviamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi! Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.